bello che concludiamo il momento di lode con queste parole, perché è proprio quello che io sento anche stamattina riguardo al tema che trattiamo insieme, perché io non ho figli adolescenti, io non ho ancora affrontato da genitore la fase di cui parleremo questa mattina. Con chi discutevamo se questo è utile o se è un impedimento per fare questa lezione. Però appunto, preparandomi, mi sento proprio di dire queste parole. Canto o parlo stamattina di ciò che Dio ha fatto in me, cioè quello che è stata l'esperienza della mia adolescenza, come i miei genitori l'hanno vissuta con me, e quello che penso siano delle riflessioni utili dalla parola di Dio riguardo a questo tema. L'adolescenza, sfide e opportunità. Abbiamo degli adolescenti seduti qui dietro, ma tutti noi siamo stati adolescenti un tempo, o abbiamo, magari i nostri figli hanno già passato questa età, però siamo stati genitori di figli adolescenti, siamo adesso genitori di figli adolescenti, e quindi spero che per tutti noi possa esserci qualcosa anche in questa sessione, qualcosa da imparare per noi come adolescenti, come genitori di adolescenti, un aiuto, un sostegno, ma anche per tutta la Chiesa. Perché nessuno di noi può tirarsi fuori e dire: beh, a me non mi riguarda, io non sono responsabile di questo, perché siamo una famiglia in Cristo, giusto? E quindi abbiamo tutti una responsabilità, pensando agli adolescenti della Chiesa, pensando a questa fase particolare della vita che può essere dei nostri figli, della nostra personale, magari se la stiamo attraversando, o di famiglie della Chiesa. E quindi siamo nella stessa barca e vogliamo aiutarci. Questo volevo dire subito all'inizio. Figli piccoli, problemi piccoli. Figli più grandi, problemi grandi. Si potrebbe dire così o si dice così. E se puoi mettere la foto... Questo era una domenica mattina in un culto.
Ti hanno fatto entrare.
A Faenza ci incontravamo nel rione verde e vedete dalla mia faccia quanto ero entusiasta di stare lì. Quando ero bambino, appunto prima dell'adolescenza, non ero un bambino modello. Tutti i bambini sono bambini e creano anche loro problemi, no? Hanno anche loro momenti di ribellione, sfide che creano i genitori e certo, anch'io a volte non facevo i compiti e quindi i genitori ricevevano la telefonata dalla maestra di rimprovero, di capire cosa sta succedendo, come mai Stefano fa queste cose, oppure la litigata fra fratelli o in classe con i compagni di classe. Però appunto, diventando adolescente, le sfide sono cambiate, la situazione è cambiata, e non solo esteriormente, ma sono sorti tanti problemi. Ho creato tante difficoltà ai miei genitori per la mia ribellione. Non chiamava più la maestra, ma magari chiamava il pronto soccorso perché bisognava venirmi a prendere per aver esagerato a bere. Oppure i carabinieri, perché in giro per la città con la comitiva avevamo creato casini. E quindi le sfide, potete immaginarvi, sono cambiate davvero. Sfide e opportunità. Voglio premettere che naturalmente non tutti gli adolescenti vivono una ribellione così vistosa, magari così visibile da fuori. E non tutti in generale vivono una fase di ribellione. Quindi anche qui adesso non so, io parlo di quello che il Signore mi ha messo in cuore, di quello che mi sento di condividere anche dovuto alla mia storia, alla mia esperienza, che forse non è la tua esperienza. Puoi essere grato, diciamo grazie per una vita tranquilla, per un'adolescenza tranquilla, perché non è qualcosa di cui andare fieri, questo. Questo è qualcosa che è parte della mia storia, di cui non mi vergogno, ma che non è di sicuro qualcosa di cui vado fiero o che auguro ad altri, né a voi adolescenti, né ai genitori che hanno figli adolescenti. E appunto sarebbe meraviglioso in questo, pensando all'adolescenza, che tutti noi come Chiesa possiamo sviluppare un senso di amore, un senso di compassione, un impegno di preghiera per famiglie e per i giovani della Chiesa. Sfide e opportunità, partiamo dalle sfide. Partiamo dalle sfide che possono esserci nell'adolescenza. Soprattutto in famiglie credenti, a volte ci dimentichiamo una cosa importante. I nostri figli crescono nella famiglia credente, crescono all'interno della Chiesa e, beh, sono dei piccoli cristiani, giusto? Noi siamo cristiani, li abbiamo educati così, quindi anche loro sono dei piccoli cristiani. Non è vero, non è vero. I nostri figli nascono con una natura peccaminosa, così come siamo nati noi, con questa natura peccaminosa, e senza la nuova nascita ogni essere umano, indipendentemente dall'età, è schiavo del peccato, è dominato non dalla sua propria volontà, da quello che lui vuole o che Dio vuole, ma è trascinato dal peccato a fare cose che magari non vorrebbe fare, ma che appunto il peccato porta a fare. E anche se io lo auguro che gli adolescenti, che già in età tenera, magari da bambini, da adolescenti, si faccia una scelta per Cristo e si nasca nuova vita, comunque anche noi più grandi sappiamo che c'è sempre un combattimento dentro di noi fra lo spirito da una parte e la carne dall'altra. Noi combattiamo, che già siamo magari in cammino da più tempo, abbiamo più anni, ricordiamoci che questa è la realtà anche di ogni adolescente. Il mondo è pieno di tentazioni, pieno di tentazioni che possono creare grandi sfide per gli adolescenti. Io da adolescente ero tentato in tantissime maniere, mi si sono aperte delle porte che era meglio che sarebbero state rimaste chiuse, però è questo, il mondo intorno a noi offre così tante cose. Possiamo andare nella scrittura in Seconda Timoteo al capitolo 2 al versetto 22, dove Paolo, rivolgendosi al giovane Timoteo, gli dà una raccomandazione, ci mostra la realtà di queste sfide. Seconda Timoteo 2:22. Paolo dice a Timoteo, possiamo togliere adesso l'immagine. Paolo dice a Timoteo: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Fuggi le passioni giovanili. Questo penso sia una grande sfida per gli adolescenti, di cui dobbiamo essere consapevoli. Lo è per tutti noi in un certo senso, ma ancora di più per chi è in giovane età. Fuggi le passioni giovanili. Quali sono queste passioni? Quali sono le passioni che possiamo immaginarci tirano gli adolescenti e vogliono attirare a sé gli adolescenti? Intorno a noi il vivere mondano. Penso che i tempi cambiano sempre, e quello che io facevo da ragazzo non è più quello che i ragazzi vivono adesso a scuola o nell'ambito in cui vivono. Però il mondo, con tutte le sue tentazioni, tira gli adolescenti verso di sé. Abbiamo parlato in questo convegno, in questo ritiro, della sessualità, e questo è qualcosa che ha una grande tentazione, una grande attrazione, sempre di più, visto che nella società non è più un tabù, diventa sempre di più e sempre prima una tentazione e un problema. Le tentazioni sono anche le dipendenze che possono attrarre gli adolescenti. Io da ragazzo ho iniziato a fumare, ho iniziato a fare uso di stupefacenti leggeri perché amici mi hanno introdotto a queste cose. Però non sono solo questi, il bere. Noi ci trovavamo dopo scuola, dopo fatto i compiti, in una sala giochi e mettevamo insieme i soldi per comprare qualcosa da bere nel pomeriggio. Queste possono essere dipendenze, però anche il mondo dell'internet, tutti i giochi online che ci sono tante le cose che possono cercare l'attenzione degli adolescenti e portarli in una dipendenza. Tantissime le cose che possono andare in questa direzione. Questa è una sfida di cui dobbiamo essere consapevoli. Se Paolo parla a Timoteo, dice fuggi queste passioni giovanili, dobbiamo renderci conto che ci sono, particolarmente nell'età giovanile, tutte queste tentazioni con cui noi magari abbiamo imparato già a convivere, abbiamo combattuto le nostre battaglie, abbiamo vinto, però per i giovani, per gli adolescenti c'è questa sfida. Questo è un po' per dire, il mondo intorno a noi pone questa sfida. Però anche di per sé la fase dell'adolescenza pone una sfida, non solo per le tentazioni che ci sono, ma perché c'è un cambiamento. Gli adolescenti non sono più bambini, lo direbbero loro per primi, però è così, dobbiamo renderci conto che c'è un cambiamento in atto. Fino a una certa età è difficile definire dove mettere il limite, dove c'è un cambiamento, però a un certo punto i bambini diventano adolescenti e inizia una nuova fase, una fase in cui i nostri figli vogliono tagliare, per così dire, il cordone ombelicale. Devono staccarsi, non vogliono più dipendere dalla famiglia, dai genitori, vogliono fare le loro esperienze, vivere la loro vita, fare le loro scelte. Questo può partire anche dalle semplici cose, no? non scelgono più i genitori come vestirmi, io voglio fare le mie scelte, anche nelle cose piccole, non in cose grandi, voglio fare le mie scelte. Devono formare la loro personalità. Devono imparare a fare le loro scelte e prendersi anche le loro responsabilità per le conseguenze delle loro azioni. Inizia questa fase con l'adolescenza e per noi che abbiamo visto anche dalla scrittura, abbiamo un compito di educare i figli, c'è un cambiamento. Dobbiamo imparare ora non più solo ad educarli, ma più ad accompagnarli in questa nuova fase, accompagnarli. E questa è una sfida per noi genitori. C'è un cambiamento anche in come noi dobbiamo porci a loro, accompagnarli nelle sfide che loro vivono. E io penso sia difficile definire il giorno in cui la fase dell'essere bambino finisce e la fase dell'adolescenza inizia. Si potrebbe dire, beh, finché abiti in casa mia, finché sei sotto il mio tetto, fai quello che dico io. Però non è, cioè in un certo senso è anche giusto, però non è così facile dire, vabbè, finché vivi in casa devi fare quello che dico io. Cioè, è difficile identificare questo momento. E vista questa fase di passaggio e viste le tante passioni giovanili, le tentazioni che ci sono, nei giovani inizia questa ribellione. E pensando alla mia ribellione, pensando alla sfida che ho dato ai miei genitori da vivere, riflettendo su cosa condividere anche dalla parola a riguardo, vorrei che andiamo a leggere insieme la storia del figlio il prodigo. Vorrei proporci questo brano proprio per riflettere in Luca 15, versetti da 11 a 32. Luca 15, da 11 a 32. Vorrei proporci questo brano come base di riflessione per capire anche come genitori cosa noi possiamo fare. È bello perché in questa storia c'è sia il giovane, l'adolescente, diciamo, che il genitore. Vorrei che osserviamo entrambi le parti. Luca 15, i versetti da 11 a 32. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui un vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Questa storia non ci mostra precisamente l'età di questo giovane, ribelle dipinto in questa storia. Però io penso che questa è una situazione come quella che ho vissuto io da adolescente, un ragazzo che vuole diventare adulto, che si sente adulto, che si sente di voler prendere le sue decisioni, fare la sua strada. E per me ha iniziato a 12 anni questa fase. E credo sia una grande sfida per i genitori, che hanno figli adolescenti ribelli, gestire queste ribellioni dei figli, gestire questa fase di ribellione. Immagino che il padre qui nella storia, anche se viene descritto così in breve, no? Che diede l'eredità al figlio, sembra una cosa così senza emozioni, così facile, veloce, no? Come si sarà sentito questo padre? Come si saranno sentiti questi genitori? Di sicuro avranno sofferto per questa scelta del figlio. Avranno cercato di dissuadere il figlio, di dire, di consigliarlo diversamente. E immagino che il padre non sia per niente stato disinteressato alla scelta del figlio. I genitori genitori soffrono quando i figli prendono scelte sbagliate. Cari adolescenti, vorrei che siete consapevoli di questo. I genitori soffrono quando i figli prendono scelte sbagliate. Solitamente i genitori hanno gli anni in più e la saggezza in più per sapere già dove va a finire, dove portano le scelte che l'adolescente fa, il giovane fa. Io quando ero in quella fase di ribellione ero orgoglioso, mi sentivo grande, facevo le mie scelte, mi sentivo il capo, mi sentivo libero. Oggi, guardando indietro, mi sento solo scemo. Mi sento solo scemo per quello che ho fatto. Per tutte le... non per niente, appunto, mi vengono le lacrime a leggere questa storia, perché a pensarci, a ragionarci su, mi dico quanto dolore ho provocato ai miei genitori e quanto amore loro hanno avuto nei miei confronti. Solitamente, appunto, i genitori hanno più saggezza e danno consiglio, però i figli devono prendere, come abbiamo detto, devono fare le loro scelte. E i figli non si possono legare a una sedia e mettere sotto una campana di vetro. A volte noi vorremmo prendere questa strada. Io penso che i miei genitori l'abbiano provato con me e forse io proverò a farlo anche con i miei figli, no? Vogliamo proteggerli, vogliamo tutelarli, che non succeda niente. Ma anche da bambini non è la cosa giusta, non è questo lo scopo. Il nostro scopo non è tenerli salvi da ogni male, ma aiutarli a conoscere Cristo e a camminare con Cristo. Potremmo essere tentati di voler isolare i nostri figli, di tenerli al sicuro da ogni tentazione, da ogni problema, togliere di mezzo ogni cosa che potrebbe fare loro del male. Però fidatevi di me se dico che se vogliono ribellarsi, se vogliono fare cavolate, troveranno il modo per farlo. Troveranno il modo per farlo. Ci sarà sempre un momento in cui non guardi, in cui sei distratto, in cui ti rilassi perché pensi, oh, adesso è tutto a posto, e proprio in quel momento, se vogliono ribellarsi, lo faranno. Credo sia importante per noi nella sfida della ribellione capire che vietare e impedire non è sempre la soluzione migliore, non può essere l'unica cosa che noi facciamo. Non funziona sempre. Ci sono delle cose che forse dobbiamo vietare, dobbiamo mettere dei limiti. Se i miei genitori non avessero messo limiti, oggi forse starei qui con qualche tatuaggio in fronte o da altre parti sul corpo, perché avevo queste idee pazze e i miei genitori hanno detto no, lì devo mettere la mia firma e fin quando tu non sei maggiorenne non puoi fare queste cose. E quindi ci sono stati anche momenti in cui i genitori hanno dato dei divieti, però non può essere la nostra unica strategia. Piano piano dobbiamo imparare a dare responsabilità ai nostri figli, a lasciare responsabilità ai nostri figli adolescenti di fare le loro scelte. Più noi ci impuntiamo e più loro si impuntano. Questa è stata la mia esperienza. Più loro hanno cercato di impedirmi di fare quello che io volevo e più io mi sono impuntato a ribellarmi. Io adoro questa storia del figlio il prodigo, perché il padre triste aspetta ogni giorno il ritorno del suo figlio. Lo aspetta, lo vuole rivedere, lo vuole riabbracciare, vuole che questa fase sia finita, questa ribellione finisca. Ma comunque non chiude la porta a chiave, non lo lega a casa, ma lo fa andare. Lo fa andare a fare le sue scelte e poi pagarne le sue conseguenze. E penso che questa sia una delle sfide che vedo nella parola di Dio, che dobbiamo imparare come genitori, e lasciar andare i nostri figli perché loro diventino adulti e imparino a fare le loro scelte. Non sto dicendo che dobbiamo far fare loro tutto quello che voglio, attenzione, Non fraintendetemi là dietro nelle ultime file, non ho detto questo, che potete fare tutto quello che volete, ma è una fase in cui appunto bisogna aggiustare. Da bambini decidiamo noi genitori cosa devono fare, è iniziata una nuova fase in cui bisogna valutare insieme, valutare meglio come muoversi. I miei genitori, mia mamma preparandomi mi parlava di questo, che ad un certo punto erano arrivati a darmi punizione su punizione, divieto su divieto, e mamma non si ricordava neanche più, aspetta, cos'è che può fare e non può fare adesso? Perché erano talmente tante le cose che abbiamo perso il conto, come facciamo? E in tutto questo io e i miei genitori non parlavamo più, e questo preoccupava tanto i miei genitori. Quindi in tutti questi divieti, appunto, a un certo punto i miei genitori hanno anche voluto far valere la grazia e hanno iniziato a chiedersi su quali punti dovevano rimanere contrari e su quali punti ci si poteva aprire un po', potevano dire ok, se lo vuoi fare, non sono d'accordo, non mi piace, però fai. Oggi non mi vedete più con la cresta, giusto? Non ho più i capelli colorati, li ho fatti di 6-7 colori, però oggi sono normale, non si vede più questo. I miei genitori hanno detto va bene, vuoi farti queste pettinature strambe, falle, non ci piace, e certo loro dovevano subire e sopportare tutta la gente che sparlava, che diceva guarda questo come viene in chiesa, il figlio del pastore. Loro hanno sopportato tutto questo, però hanno detto va bene, i capelli si possono tagliare. Un giorno non sarà più, forse sarà diverso di nuovo, no? Oppure tutte le magliette, a me piace appunto il rock, heavy metal, portavo le magliette degli Iron Maiden con Eddie, lo zombie, che è la loro mascotte sempre sopra. Cose del genere, ho detto ok, fai, queste sono scelte che possiamo. Altre cose invece, appunto, tatuaggi, piercing, cose permanenti, sono rimasti duri e hanno detto no, questo no. E non c'è una ricetta magica. Io, appunto, primo perché non sono ancora in quella fase, e secondo perché neanche qui troviamo una ricetta magica per questo. Ma guardando questa storia del figlio al prodigo, vedo questo: ci deve essere questo momento di distacco. I nostri figli devono diventare adulti e dobbiamo imparare a farli fare le loro scelte. L'altra sfida che vedo anche in questa storia è per i genitori di mantenere vivo l'amore per il figlio ribelle. Io al posto di mio padre mi sarei strozzato, a un certo punto basta, sono ancora qui, sono ancora vivo, mio padre non mi ha strozzato, i miei genitori mi hanno amato e hanno continuato ad amarmi. Oggi guardo indietro pieno di ammirazione. In quel tempo i miei genitori non capivano niente, non mi capivano. Oggi guardo indietro e dico, guardo con rispetto, con ammirazione a quello che i miei genitori hanno fatto, come hanno continuato ad amarmi nonostante la mia ribellione aperta. E questa è una sfida per noi genitori. Io ero ben voluto, ero accolto, sapevo di essere amato e accettato. Quando papà veniva a prendermi in pronto soccorso, o appunto quando papà doveva pagare per qualcosa che avevo distrutto o qualche casino che avevo creato. Certo non erano felici, non fraintendetemi, non erano felici per niente di queste cose, ma io sapevo che loro mi amavano. E cari adolescenti, io sono sicuro che se voi vi ponete questa domanda, anche voi realizzate questo, che i vostri genitori vi amano e vi accolgono nonostante magari le cose che non vanno. Questa è una cosa importante. Sapevo fin troppo bene cosa pensassero i miei genitori dei miei sbagli, e loro non mi hanno mai aiutato a fare il male, non mi hanno mai incentivato a ribellarmi, non mi hanno mai facilitato nei miei sbagli. Ma come il padre qui nella parabola, anche i miei genitori hanno sempre aspettato il mio ritorno. il mio rientro accogliendomi a braccia aperte. Hanno pregato per me, hanno chiesto ad altri di pregare per me insieme a loro e non mi hanno mai chiuso la porta. Questa è una grande sfida perché, appunto, se penso a quello che io ho fatto, non so se io oggi terrei ancora la porta aperta a me stesso, per tutto il dolore, tutto quello che ho creato a loro. Però vedo che questa è una sfida, mantenere la porta aperta ai propri figli ribelli. I miei genitori hanno imparato ad applicare anche la grazia, non solo la punizione, non il giudizio. Vedete come il padre del figlio al prodigo, quando il figlio torna, non istituisce un tribunale e adesso vediamo tutte le malefatte che hai fatto e facciamo giudizio. Fa valere la grazia e fa una festa. È incredibile questo, no? Fa una festa perché è così felice di riaccogliere il suo figlio. Credo che facilmente una fase di ribellione può portare al rompersi, al rovinarsi delle relazioni così pesantemente che ci iniziamo a vedere come nemici. È come una guerra dove siamo nemici l'uno dell'altro, invece di dire no, aspetta, siamo genitori e figli, siamo dalla stessa parte, vogliamo il bene gli uni degli altri. E quindi questa sfida di mantenere l'amore per i figli ribelli. Queste sono sfide che vedo nel mio passato e dove trovo risposta qui nella parola di Dio e guida, e spero anch'io di avere la forza che hanno avuto i miei genitori quando io arriverà il mio momento come genitore. E vedo che Dio ci guida ad affrontare queste situazioni con questo atteggiamento, con lo stesso atteggiamento che Lui ha avuto per noi come umanità. E vorrei che impariamo insieme da questo, non solo gli adolescenti e i genitori, ma tutti come Chiesa, veramente ad avere questo atteggiamento in situazioni così difficili quando arrivano queste sfide. Rendiamoci conto di queste sfide che gli adolescenti vivono, che i genitori vivono, e non stiamo a puntare il dito, non stiamo a giudicare o a spettegolare, ma aiutiamoci, sosteniamoci, preghiamo, interessiamoci gli uni per gli altri. Però non ci sono solo sfide, ma ci sono anche opportunità nell'adolescenza. L'adolescenza porta con sé tante opportunità e, viste le sfide, la prima opportunità che voglio sottolinearci è la prova della nostra fede. Com'è che la scrittura dice? È facile essere, appunto, avere fede quando tutto va bene, quando il sole splende, ma è difficile avere fede, confidare in Dio quando ci sono le difficoltà. E anche queste sfide dell'adolescenza sono una prova per la nostra fede, un tempo in cui possiamo dimostrare che ci fidiamo di Dio anche se le scelte dei nostri figli ci rattristano, ci preoccupano e non siamo d'accordo con loro. La prova della nostra fede è anche la prova della fede dei giovani, degli adolescenti. La mia fede, io già credevo in Gesù, la mia fede era messa alla prova. Cosa sarà della tua fede se i tuoi figli prenderanno strade così? Se tuo figlio torna a casa con una capigliatura del genere, cosa sarà della tua fede in quel momento? Reggerà, ti aggrapperai a Dio per seguirlo, per continuare ad avere fede, nonostante magari non capisci il mondo per tutto quello che sta succedendo? Oppure si dimostrerà che siamo carenti nella nostra fede, che reagiamo in maniera carnale come genitori? Questa è una domanda. Prepariamoci per questo momento. Io voglio prepararmi, voglio essere forte e saldo spiritualmente, perché non posso decidere cosa faranno i miei figli in quell'età, ma posso valutare come, con l'aiuto del Signore, come io voglio reagire, come io voglio vivere questa situazione con l'aiuto del Signore. E spero, appunto, non parlo per esperienza già fatta, spero e desidero di essere un uomo di fede, un uomo spirituale in quella circostanza. spero che i miei figli non tornino a casa così, come non vivano questa fase di ribellione così forte, però spero di essere pronto se dovesse essere il caso. L'adolescenza dei nostri figli ci dà l'opportunità di crescere nell'amore e nella pazienza a immagine di Dio. Io credo che chi ha figli adolescenti che vivono una fase di ribellione può capire bene come Dio si è sentito con l'umanità, con il suo popolo di Israele, almeno in parte, può iniziare a capire veramente l'amore di Dio con un popolo ribelle, con l'umanità che non lo ha ascoltato. Abbiamo già letto un versetto in Proverbi nei giorni scorsi, Proverbi 22, vorrei rileggerlo brevemente, Proverbi 22, versetto 6. Per mostrarci un'altra opportunità dell'adolescenza. Perché l'adolescenza è un periodo di scelte importanti. Chi è più grande magari ha già fatto tante scelte e, come si può dire, ha una vita stabile, già stabilita. L'adolescenza invece è una fase in cui tante cose sono ancora aperte, dove non sappiamo, dove non è ancora tutto deciso per la nostra vita, come vogliamo essere, tante cose sono in formazione. Qui in Proverbi 22, versetto 6, abbiamo già letto, però lo rileggiamo, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Voglio sottolineare ancora questa cosa, l'opportunità di poter ancora seminare e aiutare i figli a fare scelte buone, a considerare la volontà del Signore, a ricevere gli insegnamenti del Signore. Le scelte che i nostri figli fanno non devono essere per forza negative. Noi vogliamo aiutarli, vogliamo istruirli con la parola di Dio, così che possano anche in tarda età, no? Tante cose che io ho imparato da ragazzo, da giovane, magari in quella fase non le ho praticate, però oggi ne posso fare tesoro e oggi portano frutto nella mia vita. E quindi voglio incoraggiarci a vedere questa opportunità, anche per gli adolescenti, a cercare questo, a cercare in chiesa, negli incontri giovani, i campeggi, a come genitori a incoraggiare i figli a fare questo, e agli adolescenti a ricercare, cercate questa comunione, questo stare insieme. Io dovevo andare a dei campeggi, i miei genitori quasi mi obbligavano, io andavo per le ragazze, dicevo, vabbè, vado così magari conosco qualcuna. Catarina non l'ho conosciuta ai campeggi, più avanti. Andavo magari per le motivazioni sbagliate, ma sapete quante cose ho ricevuto in quei momenti che mi hanno fatto arrivare qui dove sto oggi? I miei genitori avrebbero potuto dire, è tempo perso, intanto guardalo cosa fa, lasciamo perdere, va per la sua strada. No, hanno insistito, come dice qui in Proverbi, no? Di insegna al ragazzo la condotta che deve, insegna, continua a insistere e a insegnare, perché? Perché questo avrà un frutto anche alla lunga. Quelle cose non vanno perdute. Magari nel momento dici, vabbè, gli è entrato qui e gli è uscito di qua e non ha avuto nessun effetto, però alla lunga, e questa è la promessa del Signore, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. È una promessa. E quindi questa è un'opportunità nell'adolescenza di seminare, di insegnare, di dare ai giovani. Possiamo essere per adolescenti dei buoni consiglieri, e non sto parlando solo dei genitori, anche come giovani adulti, come famiglie della Chiesa. Quando è l'ultima volta che tu ti sei soffermato per prenderti tempo con qualcuno dei ragazzi della Chiesa, sentire come stanno? Beh, i genitori sono, beh, quelli non, con quelli non si parla, però forse parlano con qualcun altro e tu potresti essere quella persona che può dare un insegnamento, un buon consiglio. E vorrei incoraggiarci in questa direzione. Non è un tempo facile per l'adolescente, perché è un tempo di subbuglio, di tante tante novità, di tante scelte, tanti cambiamenti, e neanche per i genitori. E noi possiamo tutti insieme sostenere le famiglie, sostenere gli adolescenti. Per concludere vorrei vedere un'ultima cosa che vedo come un'opportunità nella scrittura per l'adolescenza. Vorrei concludere incoraggiandoci con alcuni esempi della scrittura che sono stati adolescenti, che erano giovani e che Dio ha usato per fare grandi cose. Se vogliamo andare in Prima Samuele 16, versetto 10. Prima Samuele 16, versetti da 10 a 13. Leggiamo del re di Davide, ancora non re, però leggiamo di Davide e di come Dio lo ha chiamato a sé. Prima Samuele 16, versetto 10. Isai fece passare così 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai: il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai: sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose: resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai: mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. Un giovane che il padre, come si può dire, neanche lo teneva in considerazione, no? Un adolescente, un giovane così. Gli altri sono importanti, questi sono i miei figli, quello giovane non ha importanza. E invece Dio ha preso proprio lui, il giovane, l'adolescente. Non leggiamo di una ribellione di Davide, però Dio vede gli adolescenti e vede questa età giovane come un'opportunità. Pensate a tutte le grandi cose che Dio ha fatto tramite Davide. Oppure Geremia capitolo 1, versetto da 4 a 8. Uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento viene chiamato in giovane età, potremmo dire da adolescente. Geremia 1, i versetti da 4 a 8. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Geremia, un giovane, un adolescente che Dio sceglie come strumento per parlare al suo popolo un messaggio di giudizio, un messaggio importante, profezie importanti. Le sue profezie sono state tenute in alta considerazione dal popolo di Israele per tutto il tempo della deportazione, fino a oggi. Sono profezie importantissime. Geremia era un giovane, un adolescente che il Signore ha visto. Magari lui stesso non si vedeva, no? Lui stesso dice: io non posso, Signore, non sono in grado. Invece Dio ha visto l'opportunità in questo giovane, in questo adolescente. Potremmo parlare ancora di Samuele, che è stato scelto come nella sua gioventù per servire Dio ed è cresciuto per essere una guida per tutto il popolo di Israele. Potremmo parlare di Timoteo nel Nuovo Testamento, un giovane che Paolo ha lasciato a sistemare le chiese che lui aveva fondato. Come vede Dio gli adolescenti? Io credo che Dio veda quest'età come un'opportunità. E questo vorrei dire anche ai ragazzi qui: non pensate poco di voi stessi, perché se siete disponibili per Dio, Dio può fare grandi cose nella vostra vita. Come questi esempi che abbiamo visto, Dio vede questa età non come un problema, non dice mo diventano adolescenti. Dio dice: questa è un'opportunità, io posso prendere questi giovani e fare grandi cose di loro. Qui mi sono scritto alla fine per concludere: così come Dio non ha paura dell'adolescenza, ma la vede come un'opportunità, così anche noi non dovremmo avere paura dell'adolescenza, né nostra, magari se siamo ancora giovani, né come genitori dovremmo avere paura dell'adolescenza dei nostri figli. Forse un giorno andrò a riascoltarmi questo e dirò: ma voglio credere questo, voglio avere questa fiducia nel Signore e non guardare avanti con paura all'adolescenza dei miei figli, ma affrontare con fede le sfide che si presenteranno. E abbiamo visto quali possono essere le sfide e qual è la reazione che il Signore desidera da noi, che possiamo affrontare con l'aiuto del Signore queste sfide, ma anche cogliere le opportunità. L'adolescenza è un'opportunità. E quindi cogliamo questo tempo particolare di passaggio nella vita dei nostri figli e facciamone il meglio, investiamo in loro per la gloria di Dio, per la loro crescita, per la nostra crescita. E questo il Signore ci aiuti, e non solo come adolescenti o come genitori, ripeto, come Chiesa, che il Signore veramente possa aiutarci a vedere le sfide e a cogliere le opportunità dell'adolescenza. Preghiamo ancora insieme. Signore, ti voglio ringraziare per il tuo grande amore. Tu sei il padre per eccellenza e noi siamo tutti figliol prodigi, siamo tutti scappati da te, ci siamo tutti ribellati a te, e tu hai avuto compassione, pietà, misericordia e grazia. Tu hai portato i nostri peccati su di te, tu hai pagato per le nostre conseguenze, per le nostre colpe. Signore, ti ringrazio per questo, ti prego per tutti noi che siamo genitori e vicino ai genitori, che possiamo veramente avere la fede di seguire il tuo esempio. Padre, aiutaci a gestire la ribellione dei nostri figli o queste sfide dell'adolescenza, così come tu hai gestito la nostra ribellione. Aiutaci ad avere il tuo stesso atteggiamento, il tuo stesso amore, a mantenere la porta aperta, ma anche a lasciare andare, a responsabilizzare i nostri figli. Aiutaci in questo e aiutaci come Chiesa in queste sfide ad aiutarci e a non buttarci ulteriormente giù, Signore. E ti ringrazio anche per le opportunità della giovane età, dell'essere giovani, Signore, e di ricevere una chiamata da parte Tua. Grazie per gli adolescenti che sono qui, perché sono qui ad ascoltare in mezzo a noi, Signore. Io so che Tu puoi fare grandi cose nella loro vita. Ti prego per loro che Tu possa benedirli, aprire i loro cuori per Te, Signore, e operare nelle loro vite. Grazie per tutto quello che Tu puoi fare. Per Te nulla è impossibile. Forse il mondo ci vede come piccoli e insignificanti, forse noi stessi ci vediamo così, ma Tu vedi le grandi opportunità dell'essere adolescenti e quello che Tu puoi fare. Signore, grazie che Tu vedi al di là delle apparenze e non perdi la pazienza, non demordi. Grazie perché Tu porti avanti la Tua opera. E Signore, in generale ti voglio ringraziare proprio per questi giorni, per le riflessioni sulla famiglia, sul matrimonio, sull'amore che ci dovrebbe essere. E torno a pregarti di aiutarci a far sì che la famiglia sia un punto di forza, così come tu lo desideri, che possiamo crescere mentre ci relazioniamo gli uni agli altri, che possiamo dare gloria al tuo nome. Questo prego nel nome di Gesù.
Amen. Amen.